RKC presenta
Radio Bambini.
Programma di Lalita Govinda Devidasi e la Gurukula di Villa Vrindavana.
Per oggi è qui da Radio Bambini una bellissima favola per voi. La storia di oggi è la storia del re Maharaj Bharata. Vi ricordate chi era Maharaj Bharata? Ve l'ho già presentato un'altra volta quando vi ho raccontato la storia di qualcun altro, e questo qualcun altro era il signore Rishabhadeva. Rishabhadeva era un'incarnazione di Krishna ed era sceso sulla terra per portare i principi della religione. Aveva avuto diversi figli, il più grande di tutti si chiamava Bharata, ed è proprio questo qui, questo Maharaj Bharata, che quando Rishabhadeva decise di lasciare il pianeta divenne il re dell'intero universo. Bharata nel corso del tempo soddisfò Dio la persona suprema facendo diversi tipi di cerimonie e di sacrifici. Regnò in maniera perfetta e alla fine della sua vita decise di ritirarsi dalla vita materiale e rivolgersi verso il servizio devozionale. Per tutta la vita egli si era dimostrato un figlio perfetto, rispettando completamente le istruzioni e i consigli del padre, e anche quando il padre aveva deciso di lasciare il pianeta bruciandosi nel fuoco di una foresta, egli aveva continuato a seguire le sue impronte e si era comportato come un re perfetto. Proprio per consiglio del padre, gli aveva sposato Panchajani, che era la figlia di Vishvarupa. Dopodiché aveva regnato sul mondo intero in maniera sempre pacifica. Prima del suo regno, il mondo aveva un altro nome, ma dopo il suo regno, tutto il pianeta si chiamò Bharatavarsa. Egli ebbe 5 figli insieme a Panchajani, e questi figli si chiamavano Sumati, Rashtrabrita, Sudarshana, Avarana e Dumraketu. Il re, Bharata Maharaj, era sempre molto rigido nell'eseguire le regole religiose e seguiva, come ho già detto prima, le impronte di suo padre. Si siccome seguiva con tanta attenzione e tanto entusiasmo queste regole, egli governò sui cittadini con molto molto successo. Dopo aver regnato per moltissimi anni con molta attenzione, seguendo tutte le regole, con l'amicizia dei saggi, con l'aiuto dei brahmana e tenendo sempre fissa la sua mente su Krishna, egli decise di lasciare la vita materiale e divise il suo regno tra i 5 figli. Quindi lasciò la reggia e andò in un posto che si chiama Pulaha, conosciuto come Pulaha Shrama. Di solito le storie che voi ascoltate cominciano molto prima, no? Qui c'è tutta la storia di Maharaj Bharata, che è vissuto a palazzo, cresciuto, figlio di re, eccetera, eccetera, e noi non ne diciamo quasi niente. In realtà tutta questa parte sembra di pochissima importanza, mentre voi di solito siete abituati a sentire la vita di un principe o di un re che comincia da quando era piccolo e poi cresce attraverso i suoi amori, le sue storie, no? Fino a quando si sposa, in genere a questo punto la storia finisce, al massimo si arriva un po' più in là, quando ha un figlio o due figli, ma mai più in là di quando il principe comincia a diventare vecchio, perché lì le cose fanno paura. Invece qui le nostre storie cominciano proprio da lì. Il bello della storia inizia proprio quando questo re Maharaj Bharata si ritira dalla vita materiale, lascia la reggia e il palazzo e comincia una vita completamente diversa, perché lì non finisce la vita, ma lì inizia la vita spirituale di questo re e lì inizia la sua felicità. Ed è lì a cui noi dobbiamo puntare. Infatti, Maharaj Bharata, quando arrivò nella foresta, cominciò a vivere come un vecchio saggio, mangiando i vegetali della foresta e la frutta che trovava sugli alberi e continuando sempre a ricordarsi di adorare Vasudeva, che è Krishna, la persona suprema, con ogni cosa che gli permettesse l'adorazione. Di giorno in giorno egli sentiva sempre più aumentare la sua devozione verso Vasudeva e cominciava a scoprire dove fosse la vera felicità spirituale e dove fosse la vera vita che fino allora non aveva mai conosciuto. A volte, quando uno avanza nella vita devozionale, comincia a manifestare degli strani sintomi. Questi sintomi si chiamano Ashta Sattvika. Ecco, questi sintomi si cominciarono a manifestare nel corpo di Maharaj Bharata, che così preso, completamente coinvolto dalla devozione a Krishna, cominciò ad avere il corpo a volte scosso da tremiti, a volte i peli gli si rizzavano sul corpo, a volte lacrime scendevano dai suoi occhi, e questo dimostrava il suo profondo amore per Dio. Egli adorava il Signore Supremo con tutti i mantra che vengono dai Veda e soprattutto con un mantra che si chiama Gayatri Mantra. Questo Gayatri Mantra aiuta a scoprire il Signore Narayana che risiede nel sole. Ma pensate, sebbene Maharaj Bharata fosse veramente elevato, egli cadde da questa posizione che sembrava ormai ottenuta definitivamente. E non cadde per qualcosa di speciale, qualcosa che avrebbe potuto far cadere chiunque, ma la ragione per cui cadde fu che rimase completamente attaccato a un piccolo cerbiatto. Pensate, era riuscito a lasciare la reggia, era riuscito a lasciare la moglie, i figli, tutta la ricchezza, tutto il potere, tutte le opulenze di una vita da re, e di nuovo, dopo aver raggiunto uno stadio di amore così alto per Dio, riuscì a cadere semplicemente perché si distrasse da Dio e rivolse la sua attenzione a un piccolo cerbiatto. Successe così. Un giorno Bharata Maharaj era andato a prendere il bagno sulle rive del fiume Gandaki, come faceva regolarmente, e stava cantando i mantra rituali. E mentre faceva questo, egli vide una cerva che aspettava un piccolo, che era venuta al fiume per bere dell'acqua. Mentre la cerva stava bevendo dell'acqua, si poté sentire molto vicino un ruggito tremendo come un grande tuono di un leone che spaventò moltissimo la cerva. La cerva, terrorizzata, in preda al panico, immediatamente diede nascita al piccolo cerbiatto. E col cerbiatto attraversò il ruscello. Ma per la paura, lo spavento e la tensione, la cerva affogò. Per il cerbiatto sembrava non ci fosse più nessuna possibilità di sopravvivere. Stava nell'acqua e non aveva l'aiuto di nessuno, e nemmeno se fosse riuscito ad arrivare a riva avrebbe potuto sopravvivere, perché neanche il latte della madre c'era più per nutrirlo. Maharaj Bharat prese compassione del piccolo vitellino, del piccolo cucciolo di cervo senza mamma. Lo tirò fuori dall'acqua e lo portò verso il suo ashram e si prese cura di lui con molto affetto, e gradualmente divenne sempre più attaccato al piccolo cerbiatto e pensava spesso a lui con grandissimo affetto. Man mano che il cerbiatto cresceva, egli diventava sempre più il costante compagno di Maharaj Bharata, e Maharaj Bharata continuava a prendersi cura di lui. Gradualmente, senza nemmeno accorgersi, egli divenne così assorto nel pensare continuamente al cerbiatto che non riusciva più a distaccarsi da lui. E la sua mente divenne sempre più agitata. Come più la mente si riempiva del cerbiatto, tanto più dalla sua mente usciva il servizio devozionale e Krishna. E a un certo punto il servizio devozionale andò perso. In questo modo Maharaj Bharat cadde dallo yoga mistico e non poté più andare avanti nel servizio devozionale. Perché? Perché ogni volta che il cervo era assente, Maharaj Bharat era in ansietà per la sua assenza e pensava: che può fare questo piccolo cervo senza il mio aiuto nella foresta? Chiunque lo può mangiare, non può trovare nessuno che lo protegge, quindi ha bisogno di me. E così, qualsiasi cosa stesse facendo, ne era disturbato e lasciava ogni cosa per correre a cercare il piccolo cervo. Così, mentre cercava il cervo e si lamentava, una volta gli accadde di cadere da una rupa e morire, mentre la sua mente era completamente fissa sul piccolo cervo. Per questa ragione, e visto che la sua mente era proprio fissa in un cervo, fu costretto, nella sua prossima nascita, a rinascere dentro il ventre di una mamma cerva. Ma siccome Maharaj Bharat era molto avanzato nella vita spirituale, non si dimenticò la sua nascita precedente. E si ricordò tutte le sue attività passate. A causa di questo poté capire immediatamente che la causa della sua caduta era stato l'attaccamento a questo cervo e quindi, dopo essere nato da una mamma cerva, la lasciò immediatamente e si recò di nuovo a Pulaha. Trovò di nuovo Pulaha, decise di tentare la vita spirituale anche dentro il corpo di un cervo. Ma sicuramente, come le scritture dicono, non è possibile tornare nel mondo spirituale dal corpo di un cervo, perché gli animali non hanno questa possibilità. Semplicemente, se una persona è molto avanzata e finisce in un corpo animale, però con molta attenzione, può rinascere in un corpo umano. Solitamente si nasce in un corpo umano dopo da tre forme speciali animali, cioè la scimmia, la mucca e il leone. Ma in questo caso la situazione era diversa, perché Maharaj Bharata si ricordava tutte le vite precedenti e in qualche modo aveva potuto indirizzare la sua vita come cervo. Un'altra possibilità per gli animali è quella di nutrirsi di cibo spirituale, prasada, e in questo caso anche possono saltare qualche rinascita e ritrovarsi immediatamente in un corpo umano. Così Maharaj Bharata lasciò il corpo di cervo e si ritrovò in un corpo umano, e nemmeno un corpo umano di bassa nascita, nacque come figlio della più giovane moglie di un brahmana. Voi sapete che i brahmana rappresentano i sacerdoti, sono quelli che guidano la società e sono le persone più elevate nella società umana. Ed anche in questa vita egli poteva ricordare tutte le attività delle sue vite passate, e in questo modo egli sapeva anche che la cosa che doveva allontanare da sé più rapidamente era l'influenza della società. Per cui fece una scelta ben precisa: sebbene fosse un grande santo, famoso, perché era stato figlio di Krishna nelle sue vite precedenti, e sebbene fosse molto intelligente e potesse avere tutte le ricchezze, egli scelse di rimanere simile a uno sciocco e a un tonto, pur di non farsi coinvolgere più dagli attaccamenti. Egli aveva deciso di stare molto attento questa volta e di non cadere di nuovo, per cui non voleva più mescolarsi con nessuno che non fosse un devoto, solo devoti intorno a sé, nient'altro che devoti. Io penso che questo consiglio lo do anche a tutti i devoti e anche a me, no? È molto difficile spesso riuscire a mantenere la propria purezza quando si vive circondati da situazioni che non sono così pure, no? Per cui in realtà l'associazione dei devoti di Krishna è un grande aiuto per chiunque, perché in realtà questo è il modello, vivendo con il modello è più facile cercare di trovare la strada giusta. Thank you. quando Bharat Maharaj, che questa volta si chiamava Jad Bharat, era il nome molto simile, però non è lo stesso, no? Maharaj Bharat rinacque come Jad Bharat, visse come figlio di un brahmana, fu trattato dalla gente come se fosse assolutamente pazzo. Nessuno aveva rispetto di lui, anzi tutti lo tenevano lontano, lo deridevano, lo schernivano, gli tiravano cose, lo prendevano in giro. Ma egli non si preoccupava minimamente di tutto questo, rimaneva sempre concentrato nel canto dei santi nomi di Dio e con la mente e il ricordo sempre pensava a Krishna, Dio, la persona suprema. Suo padre, Brahmana famoso, tentava in ogni modo di dargli un'istruzione e cercava assolutamente di fargli capire le buone regole di educazione adatte a un Brahmana. Addirittura tentò di iniziarlo alla cultura braminica e gli diede il filo braminico, ma Jad Bharat rifiutò ogni rito. A questo punto il padre e la madre pensarono che non ci fosse più niente da fare, che il figlio non fosse probabilmente normale, che quindi era meglio lasciar perdere, ma invece la cosa non risultava affatto così. Perché Jad Bharat era assolutamente cosciente di Krishna, anche se non si sottoponeva ai riti ufficiali e alle cerimonie. A causa del suo silenzio tutti lo schernivano e lo prendevano in giro, ma Jad Bharat non si preoccupava minimamente di questo. Anzi, dopo la morte del padre e della madre, egli rimase in cura ai fratellastri e alle matrigne, che gli diedero una posizione molto pesante da sopportare, lo misero da parte, gli diedero del cibo di pessima qualità, gli diedero degli incarichi molto pesanti, ma egli, siccome era perfettamente cosciente di non essere il suo corpo, ma la sua anima, non era per niente infastidito da tutto questo. E una notte, quando i fratellastri e la matrigna gli avevano dato l'incarico di occuparsi di curare i campi durante tutto il periodo della notte, gli successe un fatto strano. Infatti, alcuni seguaci della Dea Kali, che avevano perso un uomo che avevano catturato in precedenza per essere sacrificato alla Dea Kali, catturarono Jad Bharat. In realtà la Dea Kali non accetta sacrifici umani, ma soltanto sacrifici animali, perché sa che ci sono alcune persone che non possono vivere senza sacrifici animali e quindi meglio che li offrano in sacrificio e che siano coscienti del danno che stanno facendo nel momento in cui uccidono l'animale. Ma gli uomini sono così depravati che a volte non seguono nemmeno le regole, per cui alcuni uomini, seguaci della Dea Kali, hanno cominciato col pensare che tra un animale e un uomo stupido non ci fosse nessuna differenza, per cui hanno cominciato a sacrificare la Dea Kali anche degli uomini. Jad Bharat risultava stupido, per cui era perfetto per essere sacrificato a Bhadra Kali. Ma quando questi seguaci della Dea Kali misero Jad Bharat di fronte alla divinità e con la spada si preparavano a sacrificarlo, la divinità uscì dalla statua di pietra che la rappresentava, e insieme con tutte le sue seguaci uccise tutti i suoi seguaci e ne beve il sangue. Kali non sopportava che un devoto fosse sacrificato a lei, e Kali non ha nemmeno in simpatia i suoi seguaci, tant'è vero che dopo averli uccisi beve il loro sangue, questo in segno di disprezzo. Più avanti un'altra storia bellissima che riguarda Jad Bharat. Suo sopravvissuto al sacrificio alla dea Kali, egli si ritrovò in giro nella sua solita parte di tonto, stupido, imbranato, ignorante, quello che vuoi, no? Uno che non se la sa sbrogliare, che si muove così tra gli altri senza considerare niente. E da lì successe che alcuni seguaci di un re molto famoso che si chiamava Raugana lo presero per portare la palanchina che trasportava il re. Sembrava forte, robusto, di grande costituzione, era perfetto per portare a spasso il re Raugana. Jad Bharat quindi fu forzato a caricarsi la palanchina sulle spalle e a camminare insieme con altri tre servitori del re verso un certo posto. Ma mentre camminava, Jad Bharat non si dimenticava di guardare a terra e stava molto attento a vedere se qualche formica o piccolo insetto attraversava la strada per non schiacciarlo. Jad Bharat, che era una grande anima, non voleva assolutamente rovinare la vita di qualcun altro, per cui ogni volta che vedeva una piccola formica attraversare la strada si fermava, aspettava che la formica attraversasse e poi ripartiva senza rischio di schiacciarla. Per questa ragione sicuramente non stava facendo un servizio appropriato al re che viaggiava sopra la palanchina. E il re cominciò a lamentarsi fino a quando i servitori preoccupati dissero: «Ma non è colpa nostra, è tutta colpa di quello lì, è quello lì che si ferma ogni 5 minuti, si ferma a lasciar passare le formiche, noi che ci possiamo fare?» Il re allora uscì un po' infuriato dal palanchino e cominciò a urlare a Jad Bharat di smetterla, di continuare ad andare per la sua strada in maniera appropriata e di non dare tanto disturbo a un re. Ma Jad Bharat continuò. Allo stesso modo si fermava davanti a ogni formica. A questo punto il re Raugana gli diede del rammollito, del debole, dell'incapace, e Jad Bharat per la prima volta parlò. E per la prima volta anche fu chiaro che Jad Bharat non era affatto né niente di tutto quello che gli altri pensavano, non era né sciocco, né tonto, né stupido, ma era un grandissimo saggio. Infatti, egli rispose al re che tutto questo che lui stava dicendo non riguardava realmente Jad Bharat, ma riguardava soltanto il corpo di Jad Bharat, perché lui non era questo corpo, lui era l'anima, e questi insulti non lo infastidivano minimamente. Jad Bharat, aggiunse, non aveva nessun interesse per il suo corpo, però era seriamente preoccupato che un re non conoscesse la differenza tra l'anima e il corpo. Per cui Jad Bharat disse al re: tu hai detto che io sono un morto vivo, ma questo vale per tutti, perché ogni cosa ha un inizio e una fine, quindi che significa? Che ogni persona che sta vivendo è sempre più dentro la sua morte. E poi aggiunse: tu ora ti credi un re e tu credi anche che io sia il tuo servitore, ma in realtà nella prossima vita chi dice che tu sarai ancora un re? Dice: tutto questo non vuol dire che io non accetto di essere un tuo servo. Se tu mi dai un'istruzione, io l'accetto completamente e mi sottometto a te. A questo punto, il re Raugana, che non era affatto uno sciocco, capì che aveva a che fare con una grande anima, per cui scese dalla palanchina e si prostrò ai piedi di Jad Bharat, chiedendo perdono, scusa per tutto quello che aveva detto. Era seriamente preoccupato per le offese fatte a un grandissimo Vaishnava, per cui si scusò e chiese veramente di essere alleviato delle reazioni che avrebbe potuto procurare questa offesa. Jad Bharat ne approfittò per spiegare al re la filosofia. E il re, che non capiva perfettamente, continuò col fare domande. Jad Bharat spiegò al re che tutti noi alla fine siamo fatti di terra, eh? Perché ogni atomo non è altro che un mutamento della terra. E quando si va a dividere ogni cosa fino all'atomo, non c'è nessuna differenza tra un re, un servo o una pietra. Quindi, in realtà, non c'è molto da vantarsi delle nostre posizioni materiali. Dobbiamo preoccuparci esclusivamente della nostra anima. A questo punto, il re Rahugana si sottomise a Jad Bharat come al suo maestro spirituale e ne nacque una grandissima amicizia. Ma dopo l'incontro, per i troppi rischi, Jad Bharat riprese la sua strada di tonto, sciocco, stupido, che non guardava in giro e non si preoccupava di niente. Questo fino al momento della morte, che lo riportò nel mondo spirituale in compagnia di Krishna. La storia di oggi è terminata, come il tempo a nostra disposizione. Ci risentiamo alla prossima puntata. Hare Krishna!
RKC vi ha presentato
Radio Bambini.
Un programma di Lalita Govinda Devidassi e la Gurukula di Villa Vrindavana.